Buonasera. Come ha introdotto Ralf Carucci, abbiamo scelto questo argomento perché è un argomento che va in questo momento molto di moda, diciamo così, e come tutte le mode sono strane, in parte giustificate, in parte caricate. Pare che l'odio, e l'odio, la parola di odio, si usa molto il termine inglese hate speech, quando in italiano si può dire tranquillamente discorso d'odio, va bene, è passata alla ribalta per tutta una serie di fattori convergenti. Sappiamo che la possibilità che oggi tutti abbiamo attraverso i social di esprimere una nostra opinione o un qualsiasi pensiero che ci passa avanti non è filtrabile ed è diffondibile, e non è penalmente, almeno entro determinati contesti, sanzionabile. Molto spesso è coperta dall'anonimità, e quindi questo fa sì che i discorsi di odio si moltiplichino e si diffondano in maniera molto pericolosa e pesante. Quindi c'è la gran cassa dei media. Su questo si inserisce un discorso politico, con tutto ciò che è successo politicamente negli ultimi mesi, e anche la vicenda che ha visto come protagonista la senatrice Segre ha fatto ribaltare proprio al centro dell'attenzione questa tematica. E nel frattempo ho scoperto, e ve lo segnalo perché probabilmente voi lo sapete, io non lo sapevo, che il Parlamento italiano, molto prima della Commissione Segre, tre anni fa, aveva una commissione che si occupava specificamente di questo argomento, sapevate? E questa commissione l'hanno chiamata la commissione Joe Cox durante i lavori, perché Joe Cox era una parlamentare, una donna molto impegnata in politica, difesa dei diritti civili, eccetera, eccetera, britannica, contraria alla Brexit, che è stata pugnalata da un neonazista. E allora questa cosa ha fatto molta impressione e a nome suo hanno intitolato questa commissione contro l'odio. Tra l'altro, tra le cose contro cui combatteva era per i diritti civili dei bambini palestinesi. La commissione comunque ha prodotto un documento che potete scaricare tranquillamente dalla rete, che sia la relazione della commissione Joe Cox. Se avete la pazienza di leggerlo, c'è tutto dentro, tutto quello che si può dire sul tema dell'odio c'è, e dentro ci sta un intero capitolo scritto da Tullio De Mauro, che poi è morto poco dopo, e che è estremamente interessante perché fa l'analisi delle parole d'odio, cioè attraverso quali parole si può offendere o esprimere l'odio, e possono essere le parole più innocenti del mondo, dipende dal contesto. Però se voi vedete questo elenco, che è lunghissimo e anche sotto certi aspetti molto divertente, voi direte: se io non voglio fare parole d'odio mi devo star zitto. Cioè, nessuno di noi passa innocente, c'è ragione a Frankenstein da questo punto di vista, che bisogna stare estremamente attenti. Allora, con queste premesse, per cui noi tocchiamo l'argomento di attualità, è quello che vorrei far vedere adesso, che è anche uno dei sensi di questa sera, che nulla di nuovo, assolutamente nulla di nuovo sotto il sole. Cominciando dal Tanakh, dalla Bibbia ebraica, i termini con cui si parla di odio, oltre a quello specifico di cui ha parlato Ralf Carucci, ce ne sono diversi. Comincia subito con il termine Eva, che è collegato a Oyev, quindi nemico, quindi sarà l'inimicizia. Ed è quella che, per esempio, compare la prima volta questo termine, l'inimicizia tra la donna e il serpente. Poi ci sta una radice Satam, Sin Tet Mem, che è utilizzata dai fratelli di Giuseppe quando temono che Giuseppe, una volta diventato padrone dell'Egitto e morto il padre, se la prenda con loro, c'è lui stemeno Giuseppe che a un certo punto ci odi o ci faccia del male. C'è l'espressione sitna con cui Isacco nomina, dà il nome a uno dei pozzi che gli hanno sabotato gli abitanti di Gerar, che indica proprio l'ostilità, e questa compare 2 volte, Satan 7 volte, Eva 3 volte, poi ci sono tutte le accezioni possibili di Ta'ev, che significa non odiare ma aborrire, perché il disprezzo fa parte della fenomenologia dell'odio. Però attenzione, non è che se uno disprezza necessariamente odia. Per dirla in termini di battuta così popolare, per esempio, si sa che i turchi, che sono musulmani, disprezzano gli arabi, che sono anche loro musulmani, ma non li odiano, perché odiare sarebbe dare a loro una dignità. Ok? Perché questo è per dire quali sono le sottili differenze. Quindi l'odio è in qualche modo dà dignità, dà una certa dignità all'avversario, ti metti in qualche modo sul suo piano. Poi questo termine sanà, di cui ha parlato Rav Carucci, compare almeno 150 volte in tutte le sue derivazioni nell'intera Bibbia. Il soggetto che odia il sonè, il nemico, che noi conosciamo nell'accezione particolare di sonè Israele, per esempio, ma compare in tutti i modi possibili e immaginabili. E allora, rispetto a questa presenza, quali sono le tipologie di odio? Chi è che odia chi? Allora, l'odio, abbiamo detto in un caso particolare, è tra un essere umano e un animale, ed è quello che c'è tra Eva e il serpente, e quello è un caso particolare. Poi ci sono gli odi tra gli uomini, per cui ci sono i sonimi, persone che si odiano. Il faraone d'Egitto ce l'ha con gli ebrei, perché dice che loro si potranno unire ai nostri nemici. Quindi ci sono quegli odi che passano attraverso le frontiere e quindi oppongono popoli a popoli. Poi ci sono gli odi dentro casa, che sono quelli più pericolosi, che sono gli odi tra fratelli, in cui è detto proprio Vaisne Uotò, li prete i fratelli di Giuseppe, Vaisne Uotò, lo odiarono, e ci sono gli odi tra marito e moglie. E la prima moglie odiata è Lea, che Senua Lea, e poi la Torah dice, quando un uomo ha 2 mogli di cui una amata e l'altra odiata, e poi si dice, ma com'è possibile che una moglie sia odiata? E il Midrash poi elabora diversamente il tema dell'odio. Poi ci sono gli odi che riguardano dei comportamenti negativi, per cui si parla di coloro che odiano Bazza, che significa la corruzione, oppure che odiano Sheker, la menzogna, Sonerra, che odiano il male, e Sane Shalach, Dio che odia Shalach, nel senso che Dio odia chi manda via la propria moglie, e si arriva, quasi ironicamente all'affermazione di Pirkei Avot, che mi dice che tra gli oggetti d'odio positivo che bisogna odiare è la Rabbanut, che è Ovet Amelacha Usnaet Rabbanut, bisogna amare il lavoro e odiare la Rabbanut, nel senso possibile di quell'espressione che bisogna la Rabbanut è l'aide del nel senso dell'esercizio del potere, e quindi uno deve invece guadagnarsi onestamente il pane invece di stare là a comandare. Quindi da tutte queste cose negative che bisogna e opportuno odiare, si vede che appunto questa storia dell'odio non è che è tutto l'odio, l'odio è di per sé una cosa negativa, no? Ecco, cerchiamo di abbattere queste barriere in cui ci dobbiamo tutti voler bene, questo vuole bene a tutto, no, non è esattamente così, non è esattamente così. E poi entriamo in un rapporto particolare di odio che può esserci tra Kadosh Baruch Hu e gli esseri umani, per cui c'è gli esseri umani che odiano Dio, ci sono, e che Dio punisce nei 10 comandamenti. Il Signore si riferisce a chi lo odia e a chi lo ama, e quindi moltiplica all'infinito, non all'infinito, per a lungo le sue benedizioni, invece punisce chi lo odia. Quindi ci sta chiaramente chi odia Dio e che viene sanzionato, ma lo stesso Kadosh Baruch Hu può odiare egli stesso degli esseri umani o può odiare dei comportamenti umani. Per esempio, il Signore dice che il Signore odia le vostre feste, perché voi venite al Tempio di Gerusalemme, fate tutta questa formalità, ma sostanzialmente siete dei peccatori, e questa è soltanto ipocrisia, per cui Dio odia queste manifestazioni di ipocrisia. Allora, quindi, non tutti gli odi sono uguali, non tutti gli odi sono punibili. E adesso parliamo della misfa che parla dell'odio. C'è una misfa specifica che sta nella parasha di Kedoshim, in cui è detto al capitolo 19, versetto 17, Lotisna et achicha bilvavecha ocheach tochiach et amitecha, che significa: non odiare il tuo fratello in cuore tuo, ammonisci il tuo prossimo. Ed è una regola molto enigmatica. Ricordatevi il contrario: quando c'è nello Shema si usa la stessa espressione, il Bechol levavecha. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore. E qua si dice: non odiare il tuo fratello nel tuo cuore, con il tuo cuore. Allora, nello Shema, che significa amare il Signore con il cuore? Prima di tutto, noi siamo abituati a pensare che il cuore è la sede dei sentimenti e la mente è la sede del ragionamento. Nel linguaggio biblico non è così, la mente non esiste. Tutto quanto, diciamo, il processo interiore, che sia di sentimento o che sia di riflessione, sta dentro al cuore. Quindi quando si dice con il tuo cuore, è con tutto l'intero di te, con tutto che ciò che provi intellettualmente, emozionalmente o con ragionamento. E allora che cosa significa non odiare il tuo prossimo, il tuo fratello, bilvavecha? Dovrebbe intendersi dentro di te, sarebbe la cosa, mentre invece il seguito del versetto dice no, invece devi ammonirlo. Come si intende questa frase? Raffolombo poi vi spiegherà chi è il fratello che non bisogna odiare. Io vorrei spiegare che significa cos'è il tuo cuore, dentro al tuo cuore. Su questa interpretazione la tradizione non è unanime. Allora, il Rambam, per esempio, Maimonide, dice che tu non devi odiare il tuo fratello in cuore tuo, e si riferisce a un movimento interno dell'anima. Ed è una cosa ben differente dall'odiarlo esplicitamente. Se tu lo odi esplicitamente, non è detto che sia permesso, ma non trasgredisci il divieto specifico di odiarlo dentro di te. Cioè, odiarlo dentro di te è una cosa a parte dall'odiarlo fuori. Quindi non devi tenerti dentro di te l'odio, lo puoi tenere fuori di te. Rambam dice no, però è un divieto differente. Da dove si dice che non si deve odiare? Perché odiare esplicitamente qualcuno lo si deriva da altri divieti: quello di vendicarsi, l'oticon velotitor non serbare rancore, e dall'obbligo positivo che dice amerai il prossimo tuo come te stesso. Allora se c'è scritto amerai il prossimo come te stesso è proibito odiarlo, se c'è scritto non devi serbare rancore non lo devi odiare, ma questo al movimento esplicito, il movimento implicito è un'altra cosa, quindi è un'accezione di reato differente. Altri invece interpretano una cosa in maniera differente, dicono è proibito odiare internamente senza esplicitarlo e a maggior ragione esternamente. Per quale motivo? Dentro di sé, perché una persona che cova il rancore dentro di sé e non lo esplicita, questo rancore non troverà soluzione. E se a un certo punto uno è rancoroso, quando lo esprime, litiga con qualcuno, magari si ammazzano, ma qualche volta almeno si chiariscono. E quindi esplicitare il rancore è qualche cosa che ha una potenziale funzione terapeutica. Se te lo tieni dentro di te, la cosa va sempre peggio e non fa altro che turbare i rapporti umani. L'odio tenuto dentro di sé impedisce la conciliazione, impedisce la pace sociale. A questo punto poi si pone l'altro problema, se questo divieto sia riferibile a chiunque o invece ci siano delle deroghe possibili, perché se il Signore parla dei suoi nemici, se il Signore ha dei nemici, noi non possiamo avere nemici. Se una persona si comporta male, non è degno della nostra riprovazione, e allora su questo parlerà Ranco Longo, immagino, ma volevo accennare a due o tre concetti base che noi abbiamo l'obbligo sociale di ricondurre i comportamenti sbagliati degli altri al giusto comportamento, perché siamo tutti quanti corresponsabili, ma può essere che ci sia qualcuno che non ci sta a sentire. Allora, se una persona è recidiva e sorda, potrebbe rientrare nella categoria di quelli che noi non dobbiamo amare, ma anzi dobbiamo addirittura contrastare e, tra virgolette, odiare. Però, rispetto a questi concetti che sono anche forti nella letteratura antica, c'è tutta una riflessione andata avanti per secoli, e nella quale prima si lamentavano che alle nostre ammonizioni non c'è più chi risponde in maniera positiva, e poi si sono lamentati del fatto che non c'è più una persona che è in grado di ammonire come si deve. Quindi se la società va come va è perché è carente di persone che con il loro esempio, con la loro parola, eccetera eccetera, riescono a correggerla. E a questo punto, se la situazione è questa, nessuno può essere considerato malvagio, perché non ha la possibilità di tornare indietro. Se nessuno è considerato malvagio, l'odio va proiettato sul male e non sui malvagi. Questa è l'idea. Ascoltiamo gli altri. Allora.